in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, siamo qui in diretta a Palla in Tribuna. Non so perché mi sono capitate in sorte questa settimana le due puntate dopo le due più brutte sconfitte della stagione, anche le uniche due sconfitte della stagione, anzi c'è stata pure quella contro il Lecce in Coppa Italia, però insomma se quella contro il Lecce aveva avuto diverse attenuanti, in primis una rosa non completa per il mercato ancora abbondantemente aperto, ora il discorso è diverso e ieri a Terni veramente una brutta partita del Parma. Prima di cominciare a parlarne vi ricordo il numero per scriverci SMS WhatsApp al 333 920 170, e vi ricordo già preventivamente che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito radioparma.it, quindi se non potete ascoltare questa fino alla fine la ritroverete poco dopo la conclusione appunto sul sito radioparm.it, così come potete trovare tutte le precedenti puntate di Palla in Tribuna. Allora, ci avete già scritto in tantissimi ancora prima di cominciare, perché giustamente abbiamo lanciato la trasmissione nel corso del telegiornale e poi molti di voi fedelissimi hanno memorizzato il numero di Gazzetta e TV Parma. E prima di tutto però vi ricordiamo i nostri sponsor.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Allora, ed eccoci qua dopo una breve anteprima. Allora ho fatto un attimo di riepilogo dei messaggi, perché come vi ho detto ne stanno arrivando tanti. Vado in ordine cronologico. Ci ha scritto già stamattina Enrico: buongiorno, mio parere sul Parma Calcio, squadra senza identità, gioco e maglia, intende probabilmente attaccamento alla maglia, allenatore che non conosce il calcio italiano di Serie B e giocatori scarsi senza stimoli e motivazioni. Morale, prevedo una bella Serie C se non ci saranno cambiamenti. Enrico, vabbè, un po' troppo pessimista in questo caso. E poi Roberto ci scrive invece che questa squadra giochi male sotto gli occhi di tutti, ma mi domando se i giocatori credano nelle idee dell'allenatore. Da quello che si vede penso di no. Aspettiamo queste due partite, altrimenti bisognerà prendere provvedimenti. Prossima partita, lo ricordiamo, domenica con il Pisa. Insomma, tifosi veramente, non so se definirli più imbufaliti o demoralizzati per la prestazione del Parma ieri sera, perché appunto dopo quella brutta con la Cremonese si attendeva una riscossa, e probabilmente anche incide poi il fatto di venire insomma da un anno veramente triste dal punto di vista del gioco, e quindi essere ripiombati un po' in questa situazione ha smorzato subito quel po' di entusiasmo che si era creato dopo le vittorie contro Benevento e Pordenone. Massimo ci scrive: Kraus colpevole di leggerezza, ci vuole competenza e saper riconoscere gli errori, Maresca e Buffon in primis. Vabbè, Buffon in cui non mi sento di ascrivergli alcuna colpa, anzi forse è uno di quei giocatori che hanno tenuto in piedi la baracca, come si suol dire. Certo, lui dice hanno un ego ingombrante, però insomma spesso vuol dire personalità che serve. E vuole Gattuso, Massimo Gattuso, che attualmente è disoccupato, però insomma attendiamo un attimo prima di gettare insomma tutto così sotto una luce negativa. A mio avviso, un altro ascoltatore sempre chiede Gattuso, ecco, non l'ho letto per questo motivo, però insomma è quello che ci scrivete, è Frambo. Kraus deve prendere esempio dalla società che l'ha preceduto. chiedi consigli appunto a chi c'è stato prima. La vecchia società si è salvata a metà campionato con D'Aversa, ci scrive Frambo. Insomma, veramente, veramente tanto malcontento fra i tifosi. Leggiamo Paolo: come volevasi dimostrare la seconda giocata male, ora il Pisa ci farà vedere come si dovrebbe giocare al calcio. Giocando così, senza un'idea, in modo individuale, si gioca in 11, dice Paolo, senza collaborare né aiutarsi. Se queste sono le idee del mister che spera di arrivare in Serie A, penso sia non dura ma impossibile. Spero, e il tempo c'è, che vengano presi provvedimenti alla svelta. Spendere milioni buttandoli via non serve a nessuno. Triste e deluso. Ecco, triste e deluso, credo che queste due parole si riassuma un po' quello che è in questo momento lo stato d'animo dei tifosi del Parma. Tra poco faremo il punto su quello che è successo ieri, che poi l'andremo ad analizzare con i nostri ospiti, però insomma la classifica vede il Parma a metà e dopo 5 giornate onestamente tutti auspicavamo qualcosa di meglio. 7 punti, il Pisa ne ha 15 e domenica c'è la sfida diretta, come ho già detto, al Tardini alle 16:15, orario un po' anomalo, e comunque saremo sempre in diretta qui su Radio Parma. Allora facciamo un passo indietro, mettiamo un po' in ordine i pensieri con la nostra scheda sulla partita di ieri. Fare peggio di domenica sera, quando il Parma si era arreso a una Cremonese apparsa superiore sotto molti punti di vista, pareva impossibile sulla carta contro la neopromossa Ternana, che nelle prime 4 giornate aveva racimolato un solo punticino. E invece il Parma ha fallito malamente l'esame di riparazione, perdendo 3-1 al Liberati al termine di una gara della quale c'è poco o nulla da salvare. Senza Vasquez, Schiattarella e Mann, e con Buffon a riposo per turnover, il primo tempo scivola via fra sbadigli e 0 tiri in porta della squadra di Maresca, con quella di Cristiano Lucarelli che tiene le posizioni e ogni tanto prova a pungere. Nella ripresa il Parma comincia a mettere fuori la testa, ma è proprio in quel momento che la Ternana trova il vantaggio con Sorensen sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Colombi si fa male, Buffon entra e prova a dare la carica, ma serve a poco perché gli Umbri raddoppiano 10 minuti dopo con Defendi. Passa un minuto e il Parma accorcia subito con il polacco Benedicak, ma non riesce poi ad organizzare un vero assalto finale e all'88esimo subisce il 3-1 per mano di Falletti. Una rapida verticalizzazione per vie centrali, emblema di una partita in cui il centrocampo del Parma, con Somme e Juric, è stato sempre in evidente difficoltà. C'è tanto da lavorare, ma anche qualcosa da rivedere. Il tempo, alleato di ogni progetto ben riuscito, nel calcio è quanto mai tiranno. Può confortare il ricordo della stagione 2017-2018, quando il Parma di D'Aversa ottenne la promozione diretta dalla B alla A nonostante 12 sconfitte e un avvio non semplicissimo. Ma è difficile, se non impossibile, fare paragoni fra due squadre e due allenatori così diversi. Ora bisogna solo guardare avanti alla sfida di domenica contro la capolista Pisa, che ha 8 punti in più dei crociati. Presto per fare drammi, ma il campanello d'allarme in questi 4 giorni da incubo è risuonato forte e chiaro.
Palla in tribuna.
Eh sì, insomma, l'ho chiamato campanello d'allarme, però insomma si è sentito davvero bene e ne parliamo con il primo ospite di questo pomeriggio, che è Enrico Cavalca. Buon pomeriggio, Enrico.
Ciao Alberto e buongiorno a tutti.
Enrico Cavalca, uno degli addetti stampa del CUS, reduce dalla felice trasferta del CUS a Palermo. Poi ne parleremo, perché insomma c'è anche qualcosa da festeggiare nello sport di Parma, non esiste solo il calcio, anche se in questo momento è al centro dei nostri pensieri. Enrico, molti hanno definito la partita di ieri con aggettivi come sconfortante, insomma disarmante,
deprimente.
Ecco, deprimente, esatto. E io mi sono permesso di dire che probabilmente incide anche il fatto, al di là della partita in sé che effettivamente è stata negativa, il momento è quello che è, ma incide anche il fatto che veniamo comunque da una stagione veramente deludente. Ci sembra un po' che sia questo, sembra quasi la prosecuzione di quell'incubo in cui non c'era quasi mai nulla da festeggiare. Sembra che ci siamo un po' ripiombati, anche se con premesse che sono del tutto diverse.
Ma la speranza, Alberto, era quella di ricominciare da capo, nel senso che anche l'idea della società, secondo me, mandando via praticamente tutte le vecchie guardie che erano al Parma lo scorso anno, era intenzionata a ripartire da zero, ma ripartire bene, non credo in questo modo. Tutto sta a vedere se la colpa dove sta, nel senso, per il momento la squadra non c'è. Io onestamente ho qualche dubbio anche sulla qualità dei singoli.
Eh sì, è un tema questo, Enrico, che in effetti in tanti stanno sollevando, e onestamente, guardando la squadra di ieri, abbiamo detto anche in Radio Cronaca, commentando con Marco Balestrazzi, guardando l'11 di ieri, se devo scorrere i nomi, ci sono tanti giocatori che una B di alto livello o comunque una certa abitudine nel campionato italiano non l'hanno mai fatta, Enrico. Lasciamo stare Colombi, che comunque è un buonissimo portiere. Del Prato è un giovane talento, però più di una Serie C e di una B non ai massimi livelli non ha fatto. Cobout all'Anderlecht, insomma, è uscito maluccio, nel senso che quando è stato venduto al Parma bastava fare un giro sulla pagina Facebook dell'Anderlecht per vedere i commenti dei tifosi, non erano proprio positivi nei suoi confronti, detto che comunque mi è sembrato un buon giocatore con qualche limite. Vabbè, Danilo non si discute dal punto di vista dell'esperienza. Koulibaly ha dimostrato buone cose, però anche qui tutte da vedere, insomma, ha fatto la B francese. Juric è un giocatore che con l'Italia, che l'Italia la sta conoscendo adesso. Somo obiettivamente ha deluso l'anno scorso e quest'anno è anche molto. Correa anche lui sembra ancora un po' acerbo. Brunetta è un giocatore di cui diciamo sempre bene, che secondo me ha ottima potenzialità, però non ha una storia di esperienza nel calcio italiano tale da poter essere già reputato una sicurezza, e questo vale anche per Mihaila, pur talento, grande talento, che secondo me diciamo è destinato a crescere. Inglese, ecco, il giocatore d'esperienza che c'era ieri, che ha fatto molta fatica. Quindi ecco, questa lunga parentesi per dire, Enrico, che come tu hai affermato, forse questa rosa da qualcuno è stata anche un pelo sopravvalutata.
Ma soprattutto è stata sopravvalutata per un campionato impegnativo come la Serie B, dove ci vuole grinta, corsa, tenacia. Brunetto è bravo, Mihaila sono bravi, fanno il dribbling, fanno la velocità, ma però hai visto Mihaila ieri sera in occasione del secondo gol, se non ricordo male, stava lì a guardare con le mani nei fianchi, è arrivato il terzino e l'ha buttata dentro.
Sì, se l'è perso completamente.
Esatto, non puoi stare lì, devi essere capace, soprattutto ieri sera quando c'era il centrocampo con due solo centrocampisti, devi aiutare la fase difensiva, altrimenti... Hai visto, hai preso tre gol della Ternana che finora aveva fatto un solo punto.
Sì, un solo punto, veramente. E qui, l'ho detto, ascoltatori veramente imbufaliti, Maresca nell'occhio del ciclone, noi tifosi siamo stanchi di essere presi in giro, basta, non ne possiamo più, le cose vanno dette. E questo dice Maresca, il nuovo Guardiola, il calcio innovativo, certo, presi a pallonate dalla Ternana. Insomma, Lecce e Cremonese in casa non erano dei casi. Io, ovviamente qualcuno chiede già l'esonero di Maresca, io non credo che sia plausibile e non credo neanche che sia corretto in un calcio dove comunque ci vuole programmazione, cioè se tu hai comunque sposato un progetto che vede al centro Maresca e il suo modo di giocare, non lo puoi rinnegare dopo 5 partite, secondo me.
Ma guarda, l'esperienza ci insegna che non va fatto questo, nel senso che non bisogna rinnegare. Io ricordo ai miei tempi, perché sono passati tanti anni, mi ricordo Ancelotti, che il famoso gol di Stanic sotto Natale, eravamo in difficoltà enorme, un gol di Stanic a San Siro sotto Natale riportò il Parma nelle primissime posizioni di classifica.
Ci vuoi far commuovere, Enrico? Ci vuoi
no,
far commuovere.
No, me lo ricordo come se fosse adesso.
Perché tu, spieghiamolo, l'abbiamo detto quando sei già stato nostro ospite, tu hai lavorato per tanti anni nell'ufficio stampa del Parma Calcio.
Per fortuna nei momenti migliori del Parma Calcio, delle coppe, dei grandi giocatori, compreso il nostro portiere di adesso. Per cui portiamo pazienza, è chiaro che l'allarme deve suonare, nel senso che soprattutto anche dal punto di vista di agonismo, di cattiveria, di tenacia, perché poi io faccio fatica ad ascoltare un allenatore che mi dice abbiamo sbagliato l'approccio del primo tempo, lo diceva anche D'Aversa l'anno scorso, ma ragazzi, passatemi la battuta, gli do delle bastonate, come l'approccio, cioè io ti corro dietro, io mi ricordo Carmignani, nello spogliatoio di Collecchio, che a un certo punto metteva i giocatori attaccati all'attaccapanni dell'armadietto.
Non gli mancava il carattere. Ma io, al di là di questo, Enrico, io non credo neanche che sia poi un discorso solo di carattere. Cioè, a volte è un po' troppo facile dar la colpa all'atteggiamento, all'approccio dei giocatori. Secondo me, al di là di questo, servono anche idee tattiche. Cioè, secondo me, ieri al Parma non è mancata la grinta, ma anche con la Cremonese la grinta poi non è mancata. Voglio dire, forse l'ultima cosa che posso imputare
a questo
giocatore.
Il primo tempo della Cremonese, Alberto, perdonami, ma della Cremonese siamo in relax.
Forse non ci abbiamo proprio capito niente più che una mancanza di grinta. Però secondo me, soprattutto ieri, sono mancate le idee. cioè, mancano le idee, manca, e secondo me, e purtroppo forse mi viene anche da pensare, ribadisco, che manchi anche qualcosa dal punto di vista tecnico dei giocatori.
Certo,
non
certo.
So se è solo una questione di condizioni.
Le idee finora la proposte Vasquez,
sì,
no, ieri non c'era, per cui non avevi nessuno. Cioè, hai messo un terzino, che lui lo giudica terzino, somma, centrocampo. Cioè, già ha fatto male da terzino. Ieri centrocampo non sapeva dove stare, non era mica il suo posto. Juric fa da partita sì e tre no, per il momento.
Sì. Intanto, e tra l'altro ci sottolinea un ascoltatore, intanto ieri la Real Cremonese ha preso tre pere dai baci perugini.
Tra virgolette, per fortuna. È l'unico, sì. Il Pisa che sta tenendo l'Ascoli, perché domenica prossima è dura.
È dura. Sarà dura e speriamo che sia il nostro Milan-Parma, però sì, non sarà facile, onestamente.
Assolutamente no.
Però forse è anche la partita giusta, cioè, mi spiego meglio. Nella partita di ieri purtroppo avevi tutto da perdere, nel senso che tutti ci aspettavamo che vincessimo, perché la Ternana è una squadra, tra virgolette, sulla carta inferiore a noi,
certo.
Anzi sì, la dovrebbe essere, ieri non si è visto. Col Pisa arriviamo con delle aspettative, tutti con delle aspettative diverse, col morale molto basso, e loro col morale molto alto. Non dico che sottovaluteranno il Parma, però chissà che non cambi qualcosa. Certo, Maresca lo ha detto, c'è molta strada da fare.
Quello l'ha detto dall'inizio, ma giustamente. Sì. È un progetto, non si costruisce in un mese. Però qualcosina si dovrebbe cominciare a vedere. Ieri sera abbiamo fatto passi indietro,
sì.
O forse due.
Sì, e poi soprattutto, secondo me, chiede delle cose molto molto complicate, un po' utopistiche nel calcio di oggi, soprattutto quando poi ti viene a mancare così tanto equilibrio.
Sì, forse in Serie B poi.
In Serie B.
In Serie B, come si diceva prima, è un campionato talmente di agonismo, di corse, di sì, anche di tecnica, ma non è la tecnica che è così importante.
Sì. Allora, ti faccio ascoltare, Enrico, le parole di Maresca, le facciamo ovviamente ascoltare a tutti i nostri radioascoltatori, resta con me che poi le commentiamo.
Allora, mister, una sconfitta che ovviamente non ci voleva. Quali sono state le difficoltà che aveva trovato il Parma in questa gara?
Ma le difficoltà credo che nel nostro momento migliore, al secondo tempo, dove comunque avevamo iniziato ad averci anche qualche occasione, c'è stato il gol della Ternana, che, come sappiamo, questo è un problema che sappiamo che dobbiamo lavorarci e provare ad eliminarlo, le prime difficoltà, e poi dopo, diciamo, ci buttiamo un po' giù. È successo anche oggi, era già successo anche le altre gare in passato, e niente, è un qualcosa che sapevamo che comunque è un percorso lungo. Io l'avevo detto anche dopo le due vittorie col Pordenone e col Benevento, che assolutamente non è che erano finite le problematiche, e fa parte del percorso. Riusciamo a vincere qualche gara, qualche prestazione fatta meglio, qualche prestazione non riuscita, fino a quando riusciamo ad avere una continuità di risultati e di prestazioni.
Ecco, diciamo che in una gara equilibrata fino al momento del primo gol, con poche occasioni, la Ternana è stata brava a portare l'inerzia dalla sua con quella rete, diciamo.
Sì, prima del gol loro era quando noi avevamo creato qualche occasione, e poi dopo c'è stato il gol che ha cambiato un po' l'inerzia della gara. Quando le gare sono equilibrate come erano oggi, il più delle volte la squadra che riesce ad andare in vantaggio la porta a casa, anche perché da un punto di vista poi mentale è avvantaggiato.
Ecco, c'è ovviamente rabbia e delusione, l'abbiamo visto anche nelle facce dei ragazzi. Come si trasferisce questa pazienza, anche che serve all'interno di questo percorso, e come si trasforma questa rabbia in carica positiva in vista anche della gara di domenica?
Ma con il lavoro e fare del tutto per cercare di interrompere subito questa miniserie di due gare dove non abbiamo ottenuto risultati. Questa è l'unica, diciamo, l'unica medicina che può servire a questa situazione.
Insomma, Enrico, ovviamente Maresca dice che il lavoro è la miglior medicina per questa situazione.
Sono sempre le stesse parole.
Lo
stesso disco che suona in tutte le occasioni.
Sì.
È vero, sicuramente, è vero.
Sì. E ci scrivono su SOM, dopo aver deluso da terzino, anche ieri nel suo ruolo naturale ha dimostrato di non essere all'altezza. Non so tu come la pensi, però insomma il dato è abbastanza lampante sotto gli occhi di tutti.
Sicuramente sì, però se vai a giocare un giocatore lo metti terzino, poi pretendi che giochi bene centrocampista dopo tre giorni, fa fatica anche lui, secondo me. Cioè, sono due mesi che sta lavorando probabilmente dal ritiro come terzino, lo butti lì nella mischia centrocampista, non è che uno è una macchina che cambi, o una radio dove cambi stazione e funziona subito.
Sì, assolutamente, assolutamente. Poi l'hai detto anche tu prima, credo, siamo molto corti a centrocampo, cioè veramente tolto, venuto a mancare Schiattarella per infortunio, questa è una squadra che è proprio anche un deficit numerico di elementi che insomma si fa sentire. Adesso non voglio dire in un campionato lungo come la Serie B, perché la Serie B è uguale tanto lunga quanto la Serie A più i playoff, però la grafica dei convocati di questa partita con due soli centrocampisti era emblematica.
E ieri sera l'hai dimostrato, si diceva prima, un terzino è invece centrocampista. È vero che in origine arriva come centrocampista, però non avevi nient'altro.
Sì. Ecco il nostro Rino che dice: ma che occasioni, riferendosi a Maresca, non abbiamo mai tirato in porta. Dico nostro Rino perché è un fedelissimo ascoltatore. Effettivamente leggevo ieri i commenti sui social, appunto Maresca ha detto ci hanno colpito nel nostro momento migliore, molti sarcasticamente dicevano il momento migliore non l'abbiamo neanche visto. Sì, ci sono stati 5 minuti dove effettivamente il Parma ha preso coraggio, però tra l'altro Enrico, come abbiamo preso i gol? Cioè, analizziamoli tutti e tre, sono tre gol
spaventosi. L'ultimo non fa testo per un contropiede, ormai
non fa testo, anche se sono scesi per vie centrali per tutta la partita.
Assolutamente, però gli altri è una cosa incredibile. Dopo io nel primo ho visto un falletto su Koulibaly che secondo me ci poteva stare, una tirata di maglia, però non ti puoi attaccare a queste cose, cioè sul calcio d'angolo così non puoi fare prendere, cioè il Parma di oggi come lo presentano non può prendere questi gol.
No, sono d'accordo. Grazie mille Enrico Cavalca. No, scusa, dobbiamo parlare assolutamente del CUS, perché ogni tanto così oggi diamo anche una lieta notizia ai campionati italiani per società di atletica. A Palermo avete fatto grandi cose.
Ma sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall'inizio di stagione, siamo stati promossi nella Serie A dell'atletica con le squadre maschile e femminile, per cui obiettivo raggiunto, forse si sperava anche in qualche posizione di classifica della finale in più, ma va bene così. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere i nostri atleti olimpici, quelli che abbiamo cresciuto da piccoli dal CUS Parma, che poi sono diventati gruppi militari e sono andati alle Olimpiadi, per cui c'era Scotti, la Follorunso, c'era la Fantini, c'era Orsoni, che è un altro atleta militare che ha battuto il campione olimpico stano nella marcia, per cui è stata un bellissimo weekend di gare, di aggregazione, di amicizia e di CUS Parma.
E noi ci fa molto piacere, ovviamente tienici sempre aggiornati. Volentieri. E noi poi faremo da cassa di risonanza per quello che fa questa splendida realtà del CUS. Grazie a Enrico Cavalca.
Grazie a voi, forza Parma.
E forza Parma sempre. Buon pomeriggio Enrico Cavalca. Allora, sentiamo ora cosa ha detto invece un ex crociato che allena ora la Ternana, che è Cristiano Lucarelli.
Sì, direi di sì, al cospetto della squadra che forse per valori tecnici è in assoluto la più forte in Serie B, e quindi sono stato felice perché i ragazzi hanno lavorato veramente da squadra nella fase difensiva e ci siamo anche proposti bene offensivamente, anche se nel primo tempo gli ultimi 30 metri dovevamo essere più precisi, dovevamo essere più cinici, abbiamo avuto tante situazioni ma abbiamo sbagliato troppe volte la rifinitura, troppe volte il cross, troppe volte il tiro, insomma non mi aveva soddisfatto offensivamente il primo tempo. E invece poi nel secondo tempo abbiamo raccolto, siamo stati più cinici, sono venuti anche gol e penso che direi che la vittoria non fa una grinza, ecco, penso sia meritata.
Dalla tribuna la sensazione che si è provata è che la Ternana non sia stata mai veramente in difficoltà.
No, a parte un paio di sbavature dovute magari anche al campo, anche la tensione, perché è chiaro che non è che siamo arrivati a questo appuntamento al massimo del morale, no? E più affrontavamo una squadra che aveva già perso in casa e che poteva essere col dente avvelenato oltre alle qualità che hanno. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi, bravissimi, hanno lavorato da squadra come ho detto prima e ora guardiamo, non abbiamo fatto niente ovviamente, abbiamo messo in moto la macchina e ora speriamo di continuare a dare a fare dei risultati che ci possono dare un po' di continuità.
Prossimo avversario alla spalla.
Sì, è una squadra molto complicata, con dei giocatori davanti veramente molto forti, squadra ovviamente anche loro costruita per vincere. Il calendario sicuramente, l'abbiamo detto tante volte, non è stato simpaticissimo le prime giornate.
Palla in tribuna.
E questo era Cristiano Lucarelli, che lo ricordiamo senza grande fortuna in realtà come attaccante del Parma, e aveva iniziato molto male questo campionato con la Ternana. Giustamente adesso si gode questa bella vittoria. Ci state scrivendo in tanti, allora vediamo, provo a dare un po' di spazio a tutti. Il Pisa verrà qui a passeggiare e noi come al solito sbaglieremo l'approccio per poi dire che ci sarà servito da lezione, ma basta. E qui ci fanno anche qualche nome di allenatore disoccupato: Ranieri, Iachini, Donadoni. Gli allenatori che sanno allenare ci sono, anche Gattuso, Kraus se lo può permettere, basta questi finti Guardiola che non portano nulla al Parma Calcio. Allora, ripeto, l'ha detto anche prima Enrico Cavalca, noi a Parma avremmo anche liquidato Carlo Ancelotti dopo poco tempo. Con questo non voglio paragonare Maresca ad Ancelotti, perché sono due allenatori diversi, però in questo momento dobbiamo dare un po' di fiducia all'allenatore e al progetto della società, ripeto, al progetto della società che ha voluto scommettere su questo allenatore. Capisco, lo vediamo tutti, che finora il progetto non decolla, però non è il primo caso. Ricordo un articolo di Paolo Grossi, che poi avremo tra l'altro in collegamento, Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, quando tutti paragonavano un po' il gioco di Guardiola a quello di Bielsa, dicevano attenzione perché Bielsa ci ha messo parecchio tempo prima di esprimersi. Di tutto questo ovviamente si parlerà stasera anche con a Calcio e Calcio su 12 TV Parma, con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti, che è qui con noi. Buon pomeriggio Francesca.
Buon pomeriggio Alberto, a te e ai tuoi ascoltatori. Eh sì, parleremo di questo momento non facile, direi, che sta attraversando il Parma. Lo faremo con i nostri ospiti, Luca Ampollini in primis, come sempre, ma anche con Simone Barone, ex del Parma, che è per la prima volta ospite nei nostri studi, e Marco Bernardini, Stefano Frigeri. Insomma, sentiremo diverse voci anche per capire, per cercare di capire insieme da cosa può essere dovuta questa situazione, quali potrebbero essere insomma le soluzioni.
Francesca, io stasera ti passerò il testimone sotto forma di tablet e vedrai che sarà bollente, perché i tifosi sono arrabbiatissimi. Certo, da un lato è naturale predicare pazienza perché ci vuole, però insomma tutti vediamo anche che questo Parma fa veramente fatica, e questo è un progetto tecnico molto complicato, forse anche un po' utopistico per certe cose, e a volte veramente un po' di concretezza non farebbe male. Non so come la vedi tu da questo punto di vista.
Esatto, no, è il calcio propositivo di Maresca che ancora non si vede. Non si vede, siamo in Serie B e quindi serve più, appunto, come dicevi tu, più concretezza. Ci si aspettava, anche, sono sincera, io mi aspettavo da questa partita una reazione diversa, quantomeno caratteriale, ma sì, non si è visto nemmeno questo, quindi capisco i tifosi che, come dici tu, sono arrabbiatissimi. L'iPad fumerà stasera, scriveteci, il numero, insomma, sempre lo stesso, 333-920-0170. E poi analizzeremo anche, ovviamente anche il calendario non ci aiuta, Alberto, perché
arriva il Pisa e poi la SPAL.
Ecco, quindi insomma non sarà per nulla facile, comunque insomma staremo a vedere. Vi aspetto stasera, ore 21, calcio calcio.
Grazie Francesca, grazie, sei stata gentilissima, buon proseguimento e ci vediamo allora stasera su 12 TV Parma.
A più tardi.
E allora, grazie a Francesca Mercadanti, io continuo a leggere alcuni messaggi. Non c'è storia, mi dispiace, con questo allenatore non c'è futuro. Zero tattica, zero difesa, zero attacco, zero centrocampo, non c'è gran qualità in gran parte dei giocatori. Franco, che poi mi dice, dalla Tana, almeno tu abbi il coraggio di dire che sono balordi, smettiamo di dire che è una corazzata. Beh, Franco, secondo me questa non è una corazzata, ma non è neanche una squadra così balorda, assolutamente. Però ecco, corazzata è un termine che ci hanno pioppato gli altri, secondo me, per mettere pressione a questo Parma. La concretezza si vedeva con D'Aversa, ma c'era gente che lo malediceva, e siamo sempre qui, pro e contro D'Aversa. Poi il mister dice che devono lavorare, ma da luglio ad oggi cosa hanno fatto? E se col Pisa dovessimo perdere, nulla fa pensare il contrario, dobbiamo insistere e dare fiducia a Maresca come abbiamo fatto con Liverani? Ci vuole un allenatore esperto, pragmatico ed adeguato alla categoria. Non so se qualcuno vuole anche recitare il ruolo di avvocato difensore di Maresca, ma finora devo dire che c'è molto malcontento. Allora, i campionati si vincono con un buon centrocampo. Noi siamo sempre due contro tutti e non facciamo mai gioco. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Leggeremo anche altri messaggi che ci sono arrivati, ma dopo la pubblicità.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci per continuare a parlare della partitaccia di ieri a Terni e proiettarci con un po' di fiducia, dai, mettiamoci fiducia e ottimismo verso il match col Pisa. Credo che soprattutto in queste fasi non debba mai mancare. Ricordiamolo, per provare a esorcizzare questo momento, che quando il Parma fu promosso con D'Aversa perse 12 partite e perse alla terza e alla quarta contro Brescia e Perugia. Queste, qui abbiamo perso la quarta e la quinta, però insomma la situazione non è poi tanto diversa, anche come ho detto nel servizio in precedenza, sono squadre difficili da paragonare. Continuo a leggere i vostri messaggi al 333-9200-170. Gianluca dice: sembra proprio che non sappiano cosa fare in campo, centrocampo inesistente in entrambi le fasi, difensiva e offensiva, è vero, è stato un punto debole. Meno male che Pedrazzoli aveva detto che a centrocampo eravamo a posto così, reparto ridotto all'osso e senza interdizione, poi tantissimo nervosismo in campo tra i giocatori. Certo che se corri tanto a vuoto non la prendi mai né la palla né gli avversari, seconde palle sempre agli altri e non è un caso o sfortuna. Questo era Luca. Poi ancora il nostro Rino che dice: non voglio infierire, ma la Serie B non è fatta per i colpi di tacco, ci vuole il coltello tra i denti e battagliare su ogni pallone. C'è gente che passeggia per il campo come potrei fare io a 72 anni in via Cavour. Un nocchiere che non nicchia, che non si capisce che formazione allestisca. Liverani un campionato di B lo ha vinto. Insomma, sì, sono tante le critiche. Adesso però vi faccio sentire cosa ha detto ieri Enrico Del Prato, che tutto sommato credo che abbia offerto una prova, insomma, al limite della sufficienza, certo in un quadro che non è stato facile veramente per nessuno. Allora sentiamo le parole di Enrico Del Prato nel dopopartita.
Allora, vista dal campo questa sconfitta, come ce la puoi raccontare intanto?
Ma sicuramente pesa, perché volevamo dare un segnale dopo la sconfitta in casa con la Cremonese. E per me abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, dove eravamo compatti, non abbiamo rischiato più di tanto, anche l'inizio del secondo tempo. E purtroppo dopo, su palla inattiva, abbiamo subito il primo gol e quello credo che ci ha tagliato un po' le gambe, perché dopo è diventata difficile, loro si sono difesi bene. E abbiamo preso anche il 2-0 su una spinta lì, dopo l'arbitro, sono scelte dell'arbitro con la VAR, e siamo riusciti dopo a recuperare subito il primo gol di svantaggio e poi sul più bello, quando speravamo di poter recuperare la partita nel finale, è arrivato il 3-1 e purtroppo è andata così. È un'altra sconfitta che pesa. Anche perché fino al momento del gol dell'1-0 non avevamo corso chissà quali rischi. È vero, magari non avevamo creato come altre partite, però era una partita diversa su un campo difficile. Serviva una prestazione più tosta, più da squadra compatta, e per me fino al gol del loro vantaggio l'abbiamo fatta.
Palla in tribuna.
E allora finisco il messaggio di Rino, appunto ha detto Liverani un campionato di B lo ha vinto, Maresca non ha vinto nulla, purtroppo ho l'impressione che il nostro molto amato presidente, sia consigliato poco e male, nonostante tutto Forza Parma. E intanto Gagliolo regalato a Salernitana, alla Salernitana sembra un fulmine di guerra. Rino, Dio, ieri Rino Gagliolo ha preso 4 o 4 e mezzo. Però, insomma, simile il discorso che fa l'altro ascoltatore, che dice: avevamo Brugman che per la B è un lusso, noi lo vendiamo a Real Oviedo. Già questa scelta si capisce, qui adesso ho perso il messaggio, comunque è abbastanza eloquente. E abbiamo allora in linea, ve l'ho pronunciato prima, Paolo Grossi, giornalista della Gazzetta di Parma, che ieri era a Terni. Buon pomeriggio Paolo.
Ciao Alberto, a te e ai radioascoltatori.
Allora Paolo, leggo il primo messaggio che riceviamo, diciamo più magnanimo nei confronti di Maresca. Diamo fiducia, ricordiamo che il progetto è triennale, non capisco questo ostracismo verso Maresca. Vito, Paolo, certo è che insomma naturalmente si deve avere un po' di fiducia nel progetto della società, però quello che si è visto soprattutto in queste ultime due partite, in realtà non solo, è piuttosto allarmante.
Allora sì, è allarmante e quello che si è visto è disarmante soprattutto.
Sì.
Però dico che nel calcio serve anche una certa memoria che non guasta mai, e allora, come abbiamo pubblicato oggi sulla Gazzetta in una breve la statistica, se andiamo a rivedere che Cagni aveva 5 punti e Maresca e D'Aversa 6 dopo le prime 5 giornate, Maresca ne ha 7, in quelle due annate fummo promossi, nulla vieta che possiamo essere promossi anche quest'anno, diciamo, e non è che in quelle annate si fosse visto tanto livello. È vero che nella prima occasione subentrò Guidolin, ma D'Aversa fece 3 sconfitte consecutive tra la terza e la quinta e non successe nulla, non fu esonerato, continuò a lavorare con tranquillità e portò la squadra al secondo posto in Serie A. Detto questo, Maresca dovrà cambiare alcune cose, dovrà adattare certe sue concetti, idee alle asperità della Serie B, ma lo ha già fatto, perché se prendi atto che ieri mai del Prato, che pure era stato acquistato in quella funzione, si è accentrato a fare il centrocampista come invece era stato chiesto a Somi in tante occasioni, vuol dire che forse quel progetto, dico io per fortuna, è stato accantonato. A questo punto, quando i terzini ricominceranno a fare i terzini e i centrocampisti cercheranno anche di conquistare qualche pallone, la squadra va nella sua quadratura e si potrà tranquillamente, con le forze che abbiamo, portare la promozione, secondo me, senza già volersi guardare intorno, cercare nuovi allenatori, perché Maresca non so se è bravo o non è bravo, per adesso un giudizio va sospeso, ma sicuramente ha in mano un gruppo di giocatori che può lottare ad alti livelli in Serie B. Poi se non sarebbe in due posti, sono i playoff, si vedrà, perché possono succedere tante cose. Ma ti ripeto, un po' di memoria nel calcio non guasta, e tante partite, mi ricordo l'Atalanta che un anno era partita estrosamente, poi dopo è andata in Champions League. Insomma dai, un po' di calma.
Tanto salutiamo il nostro amico Luca che ci ascolta come sempre. Paolo, hai accennato prima a Som, ok, non ha più giocato terzino, è tornato nel suo ruolo di mediano, però anche ieri una prestazione molto negativa.
No, io diciamo ho già scritto quello che pensavo tempo fa, fin dall'anno scorso, fin da quest'anno, per me non è un giocatore per questi livelli, per il momento. Allora, avevo già un mese e mezzo fa fatto il paragone con quando Ancelotti aspettava Crespo, premettendo già che Son non è Crespo.
Sì.
Quindi Crespo è valso la pena aspettarlo e ha avuto ragione l'allenatore. In questo caso io mi auguro con tutto il cuore che abbia ragione Maresca, ma faccio un po' più fatica a capire le ragioni di questa consistenza. È vero che non è che i centrocampisti abbondino, quindi ieri, ma secondo me potremmo vedere in queste situazioni, in assenza di Schiattarella, potremmo vedere Del Prato a centrocampo. Lo ha già fatto, sì. All'Atalanta giocava con l'Atalanta, lo considerava un centrocampista, e quindi potrebbe tranquillamente, e probabilmente sarebbe, essendo un difensore anche d'origine, potrebbe anche aiutarlo a riconquistare la palla più che non lo stesso Somo o lo stesso Vasquez che rientrerà contro il Pisa.
Paolo, tu che l'hai vista dal vivo, da Terni, secondo te in questo momento cos'è la cosa dove il Parma pecca di più? L'atteggiamento? Io non credo. Le idee a livello offensivo, la partecipazione di tutta la squadra alla fase difensiva, dov'è che secondo te c'è da intervenire il prima possibile?
Ci sarebbe da scrivere un libro sulla partita di ieri sera, perché di buono non si è visto praticamente niente.
Nulla, sì.
Né il modo di difendere, né il modo di attaccare, è stata proprio una partita totalmente sbagliata, e quindi anche l'atteggiamento ne risente, anche se Maresca aveva chiesto un approccio questa volta più corretto. In realtà il Parma è andato in campo con un atteggiamento interlocutorio. La Ternana, ti posso assicurare, vista sul posto, si accontentava del pareggio.
Eh sì,
giocava proprio come una squadra che fa festa se porta a casa il punto contro il Parma. Poi è chiaro che stando lì, non correndo pericoli, il portiere non vedeva mai la palla, se su un calcio d'angolo fai gol, dopo provi a vincere. Io parlando con il vicino ho detto: se prendiamo un gol la perdiamo questa partita, e non c'è niente da fare, visto come era l'atteggiamento così remissivo, è stato facile da profeta, nel senso che purtroppo il gol l'hanno fatto loro sul calcio d'angolo con il migliore in campo che è stato Sorensen, e poi non c'è stato più verso di questa partita da iniziarla, ma ti dirò di più, sul 2-1 un gol che secondo me andava annullato, come si poteva annullare anche il secondo della Bernana, stati preceduti da falli che nella normalità suggeriscono di stoppare l'azione. Sul 2-1 potevi ancora, contro una squadra come la Ternana, potevi anche, ma se tu vai a vedere l'azione del 3-1, quando un centrocampista in mezzo al cerchio del centrocampo mette una palla da solo, senza che nessuno contasti, si gira e può fare un filtrante per attaccante che è solo nel portiere, ecco, se quella è un modo di difendere, butti via la partita così. Insomma. Così come con la Cremonese, secondo me, non si sarebbe perso se Vasquez non si faceva buttare fuori. Insomma, sono tante le cose da sistemare, ci vuole un po' di fiducia e deve essere anche la società a poterla, non solo l'allenatore, anche la società deve riuscire a trasmettere fiducia al gruppo, fiducia nell'allenatore, fiducia nel progetto, perché se falli, intanto poi c'è il campionato è molto lungo, c'è eventualmente il mercato di gennaio dove se vai con certe disponibilità come può avere Kraus, può rimediare eventualmente ad alcuni errori che possono essere commessi in estate, perché tutti si sbaglia sempre convinti comunque di far bene. Quindi adesso io fasciarmi la testa non me la fascerei, non è neanche giusto però sorvolare su queste partite, perché queste non sono partite accettabili per una squadra come il Parma. Ecco, questo è inaccettabile che si vada a giocare così sul campo della Ternana, nessun campo, ma tantomeno su quello della Ternana. La squadra deve andare in campo, e Maresca avevamo capito che voleva una squadra che andasse in campo per fare la partita, per aggredire la partita, per fare il proprio gioco, e vedere delle partite giocate così veramente disarmante.
E Paolo, per riassumere forse anche meno utopia e più concretezza in questo momento per l'impronta di gioco del Parma?
È chiaro che fare qualche risultato all'inizio avrebbe aiutato di più. Noi abbiamo sgraffignato la partita col Benevento, perché era una partita che doveva finire in parità. I nostri punti reali in classifica sarebbero 5 oggi, che meriteremmo per quello che abbiamo fatto. Ma quella è una partita da pareggio.
È vero.
Abbiamo vinto meritatamente col Pordenone, e le altre, quelle che abbiamo perso, abbiamo cercato di perderle. Quindi noi avremmo avuto 5 punti, ne abbiamo 7. Quindi siamo già in credito per buona sorte. Lì Michail ha infilato questo gol, per carità di Dio. Non è stato rubato nulla. Il calcio ha fatto di queste cose.
Forse però, ai punti avrebbe anche vinto il Benevento, ai punti. Forse.
Esatto, ha avuto anche la palla un attimo prima del nostro gol, ha avuto la palla con Moncini. Se Moncini la passa in prota, vincono loro. Per cui va bene così, e siamo a 7 punti ed è quello che ci meritiamo. È chiaro che in una partenza diversa avrebbe aiutato la squadra a prendere fiducia e quindi magari a seguire un po' di più l'allenatore, quando magari può avere delle richieste che sembrano estreme, tipo l'esperimento di Somme. Però allora, in queste 5 giornate di calcio moderno niente abbiamo visto. Abbiamo visto regalare dei giocatori, giocare a Pordenone, siamo andati con 3 giocatori fuori posizione nel primo tempo, e quindi lì concretezza, accetto la tua definizione nel senso di cose terra terra, cioè rimettere i giocatori nelle posizioni in cui possono rendere meglio e adattare il sistema di gioco della squadra alle prerogative dei giocatori che hanno intenzione di schierare o che posso schierare viste le varie situazioni di condizioni fisiche precarie. In questo senso sì, poi che uno voglia inseguire le proprie idee di gioco ci può stare. È chiaro che a Parma, un Parma appena nel processo, che ha preso il paracadute, che ha un presidente con certe disponibilità, devi sempre comunque puntare a vincere le partite e a vincere il campionato.
Paolo, poi ti lascio al tuo lavoro. Si paga anche lo scotto, secondo me, e vorrei un tuo parere su questo, il fatto che molti giocatori provengano dall'estero, molti sono giovani interessanti o comunque dei prospetti, però tutti da verificare. Se io leggo l'11 titolare del Parma di ieri, l'abbiamo fatto prima con Enrico Cavalca che ti ha preceduto bene, io non vedo, non ci sono poi tantissimi giocatori di grande esperienza nel calcio italiano o comunque con una storia di vittorie che siano anche in Serie B nell'11 di ieri, fra Correa, Som, Koulibaly, lo stesso Del Prato, tutto sommato è sicuramente un talento, però insomma ancora deve farsi, voglio dire. Inglese è un giocatore che sicuramente ha una storia di questo tipo. Gli stessi Mihail e Brunetta sono due ottimi talenti, ma anche loro hanno ancora tutto da dimostrare per quanto riguarda i risultati.
Quindi ecco, allora, tutti ci definiscono una corazzata, lo so che è anche un gioco per gettare pressioni sul Parma, però quella vista in campo ieri, leggendo l'undici iniziale, non mi sembra una corazzata, mi sembra potenzialmente una buona squadra, ma corazzata per me è un'altra cosa.
Allora, un po' ci prendono anche in giro,
sì,
e forse è anche giusto, nel senso che gli investimenti che ha fatto Kraus nell'ultima stagione in Italia non ne ha fatti forse nessuno, neanche in Serie A, e quindi c'è un po' di derisione in tutto questo, però è anche vero che devi tenere conto della natura del progetto. La natura del progetto è ingaggiare giocatori giovani di prospettiva, avere un allenatore che su quelli sa lavorare, li sa far crescere, e hanno preso non per nulla un allenatore che lavorava con un Under 23 in Premier League, diciamo nella Premier League B, proprio perché Manchester City ha dato l'incarico di covare questi ragazzi e vedere se in una nidiata di 20 ragazzi uno o due possono essere all'altezza di andare a giocare la prima squadra del Manchester City, che non è la prima squadra del Parma, ovviamente, quindi là, certo, per giocare là bisogna giocare tutti i confronti con giocatori che costano decine di milioni. E quindi un po' il progetto è questo, e quindi se vuoi rispettare il progetto di un patron che ha investito molto e che crede in questa piazza, bisogna darsi un attimo di pazienza. Poi vedremo come, perché tu dici giustamente non hanno, questi non hanno ancora tanta esperienza, si spera che, essendo, se davvero sono bravi, se la facciano alla svelta questa esperienza, siano veloci ad imparare a come comportarsi, hanno elementi tipo Buffon, Vasquez, Schiattarello, Inglese, che possono comunque indicare loro con l'esempio, come sono stati Bonucci, Chiellini, per tanti arrivati alla Juve, possono arrivare con l'esempio, più che non con le parole, come ci si deve comportare per affrontare questi campionati di calcio italiano, i tatticini, tutte queste cose qua. Se c'è del materiale valido, lievita, e in quel momento, nell'evitare i vari singoli, lievita anche la squadra. C'è da dire che in questo momento c'è anche uno scollamento forte tra la piazza e la realtà della società e della squadra, dovuta in primis al Covid, ma dovuta anche in seconda istanza alle scelte che sono state fatte di escludere tanta italianità e parmigianità dalla società. Sono scelte rispettabili, tu vuoi internazionalizzare il tuo club, fai come credi, ma è chiaro che agisci su un territorio che non è abituato a queste cose, ma è abituato ad altre. Quindi devi anche fare i conti con un atteggiamento, diciamo così, di rigetto per certe scelte, perché io noto un asti, una cattiveria nei commenti dei tifosi, specialmente sui social o nei vostri programmi e così via, che secondo me è anche eccessivo, nel senso che la tua squadra perde una partita, due partite, ha cambiato tutto, ma c'è un tale astio che deriva, secondo me, qualcosa più di fondo, che è questo distacco che si è creato per queste cose che ti ho detto.
Grazie mille a Paolo Grossi, e buon pomeriggio e buon lavoro
a voi.
Paolo,
buon lavoro, ciao.
Questo era Paolo Grossi, adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte di questa puntata.
Cosa fare per vivere bene? Lo so, sveglia presto, corsetta nella natura, ma poi andare alla Coop, dove c'è lo scegli tu per vivere bene.
Fino al 6 ottobre, tutti i prodotti delle linee Vivi Verde e Benessì Coop al 25% di sconto. Verifica le modalità nel tuo punto vendita. La Coop sei tu.
Ehi, è tempo di scuola! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico al meglio. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento per trovare i prodotti migliori. Blocchi da disegno Fabriano e Canson, i colori e le matite Faber-Castell e Staedtler, i bellissimi colori My Mary perfetti per tutti i tipi di arti decorative e tanti altri prodotti per tutti i livelli scolastici. Con Marchesi Belle Arti by Righi studiare diventa più facile. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo!
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per l'ultima parte di trasmissione. Luca ci indica la designazione per Parma-Pisa, che sarà arbitrata dal signor Prontera di Bologna, con Mondini e dei giudici come assistenti. Grazie mille Luca. Adesso però mettiamo un attimo da parte l'argomento Parma-Calcio per parlare però sempre di pallone, ovviamente. Lo facciamo con Nicolò Catuzzi. Buon pomeriggio, Nicolò.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e ai nostri radioascoltatori, grazie dell'invito di cuore.
Nicolò, che è figlio di Enrico Catuzzi, chi ha seguito oggi il TG Parma sa perché ne parliamo, perché oggi suo padre Enrico compirebbe 75 anni, è stato un allenatore di calcio che definisco riscoperto negli ultimi tempi. Allora andiamo a sentire il servizio andato oggi al TG Parma e poi lo commentiamo con Nicolò.
Enrico Catuzzi nell'82 giocava a Bari, come ha giocato 7 anni dopo Sacchi nel Parma. 7 anni dopo, però, dicono che l'ha fatto Sacchi la zona. Un grande maestro, giocava un 4-3-3 bellissimo.
E guardalo l'allenatore.
Parlava così un paio d'anni fa Giovanni Galeone, decano degli allenatori italiani, a proposito di Enrico Catuzzi, tecnico parmigiano che oggi compierebbe 75 anni, strappato alla vita da un infarto nel 2006. Ribattezzato a posteriori il profeta del gioco a zona, oggi sta ritrovando quegli onori e riconoscimenti mancati durante la carriera. Giampiero Gasperini, che da Catuzzi fu allenato, lo ha più volte citato fra i suoi maestri e si narra che Arrigo Sacchi, quando allenava al Rimini, scendesse il versante adriatico per andare a studiare il Bari di Catuzzi. Quella squadra, il cosiddetto Bari dei Baresi, che nella stagione 82-83 sfiorò la promozione in Serie A con un gruppo di ragazzini, è rimasta una delle più amate dai tifosi dei Galletti, che recentemente hanno scelto Catuzzi come l'allenatore di un ideale Bari più forte di sempre, preferito a Conte, Fascetti e Ventura. Foggia in Serie A, Pescara, il CSKA, Sofia, alcune delle altre tappe più significative della sua carriera. Parma gli ha dedicato un centro sportivo in zona Palasport, gestito dall'Astra, la società dove suo figlio Nicolò allena i ragazzini, insegnando loro quei principi e quei valori che gli ha trasmesso papà, profeta della zona, d'accordo, ma prima di tutto gran signore di un calcio che, oggi, deve qualcosa anche a lui. E questo era il nostro ricordo per Enrico Catuzzi. Abbiamo in diretta il figlio Nicolò. Nicolò, oggi sarebbero 75 anni di tuo padre, purtroppo strappato alla vita nel 2006, è ovvio che i tuoi ricordi sono infiniti di lui, ma anche il mondo del calcio continua a ricordarlo e soprattutto come un pioniere, un precursore. Le parole di Giovanni Galeone, dette un paio d'anni fa, sono veramente emblematiche.
Alberto, è verissimo quello che dici. Prima di tutto ci tengo davvero di cuore a ringraziare te e le persone che hanno operato per realizzare il servizio che abbiamo visto poc'anzi e che vedremo poi anche stasera sul TG della nostra città, perché davvero non mi hanno commosso, ma ho pianto di felicità, perché davvero grazie di cuore, era bellissimo.
Beh, insomma, ci è sembrato doveroso ricordare un personaggio che non sempre viene ricordato, come poi è anche logico che sia, perché poi la vita fa il suo corso anche in questo, però che la città di Parma, e so che Marco Bosi, l'assessore allo sport, si è dato molto da fare in questo, gli ha dedicato un centro sportivo, tra l'altro nel quartiere dove era cresciuto tuo padre.
Esatto, dici bene, bravissimo. La città di Parma mi è stata vicina in tantissimi modi durante tutti questi anni, ma il regalo più bello è arrivato appunto qualche mese fa, quando è stato intitolato a lui questo centro sportivo, che lo si può trovare accanto al palazzetto dello sport, al plesso dove possiamo vedere anche per esempio l'Oltretorrente Baseball, questa piccola realtà sportiva nella parte del calcio vede il centro intitolato a mio padre, e questo è stato un regalo della nostra giunta, voluto in primis dall'assessore Bosi, che continuo a ringraziare, lo farò sempre, e dal nostro presidente Ezio Ficcarelli della società L'US Astra, dove alleno. Come dicevi prima, mi ricollego un attimo alle tue parole, ti rubo pochi secondi, Alberto.
Figurati.
Esattamente, mio papà, guarda, non voglio fare quello che si autoesalta, ma io poi ero piccolo, ma ho avuto tantissime testimonianze da addetti ai lavori. Dicono sì, sia stato il precursore del calcio della zona in Italia, e non solo, è stato uno dei primi a portare questo nuovo modo di giocare, all'epoca completamente sconosciuto. Le parole di Galeone sono una testimonianza bellissima, molto forte, così come ad esempio quelle che mi hanno girato tempo fa di Giampiero Gasperini, che disse che lui ha avuto tanti maestri calcistici, però se devo scegliere, disse proprio Gasperini, prendo Catuzzi, che io ho avuto come calciatore negli anni 80, perché portò qualcosa di completamente diverso, mi stupì, e tutt'oggi ho principi di gioco che riprendono da lui, quindi penso che...
Ed è niente meno che uno degli allenatori che fa il calcio più divertente in Italia.
Questa è una bellissima cosa, è bellissimo.
Senti,
lui aveva questa idea, proprio di questo gioco allora completamente, che aveva rotto gli schemi, era una, questa gioca zona, questa palla completamente in velocità, verticale, un gioco basso, continua ricerca dello spazio con pochi tocchi. Era qualcosa che colpì, che lui fece subito con i ragazzini. La parentesi principale fu a Bari, dove lui ebbe appena trentenne, la primavera del Bari. Mi raccontarono che vinse la Coppa Italia primavera con il Bari e l'anno dopo la famiglia Matarrese lo volle subito in prima squadra. Lui andò, aveva 32 anni credo, però disse: io voglio i miei ragazzi. Voglio i ragazzi che mi.
Tra cui Nicola Caricola, tra l'altro, che poi è andato alla Juventus. Sì.
Bravissimo, Caricola, Detrizio, Iorio, sì. Frappampina, bravissimo. E lui, con questa banda di ragazzini, arrivarono a un punto dalla Serie A.
Sì, tra l'altro, si dice per torti arbitrali, poi dopo legati tutti a una dietrologia legata ai Matarrese, però insomma esatto. fece tantissimo, forse sfumò addirittura contro il Pisa, credo, quella che è il prossimo avversario del Parma, in cui ricorsi incredibili. Sì.
Sei uno storico, un amante, un appassionato preparatissimo, vedi, non ti sfugge niente.
Io ho una curiosità prima di chiudere, sì. Nicolò, ma non so se ti è mai capitato a te di tornare a Bari, però penso che quando un Catuzzi torni a Bari, insomma, non sia come andare a Viterbo piuttosto che in Costa Smeralda o a Grosseto, ecco, penso che sia una città che vi accoglie sempre con affetto.
Esatto.
Ti basta presentare la tua carta d'identità per essere sollecitare subito qualcosa nelle emozioni dei baresi.
Esatto, dici benissimo, guarda, oggi non te lo sto neanche a dire, sto continuamente ricevendo messaggi su messaggi perché c'è una manifestazione di calore devastante, lo dico in positivo.
Certo.
E mi hanno contattato tra l'altro qualche mese fa dei tifosi, perché attraverso anche la famiglia De Laurentiis il Bari sta creando il proprio museo al San Nicola. E con mio papà c'è proprio uno spazio speciale, perché lui, mi hanno detto, è stato eletto poi l'allenatore più importante della storia del Bari.
Sì, sul sito, uno dei siti di riferimento di un importante network, tra l'altro italiano, legato al Bari, sondaggio nel periodo di lockdown in cui insomma c'era tempo per fare tutti questi sondaggi.
Bravo.
Il top 11 del Bari, l'allenatore è stato scelto Catuzzi, ma davanti a nomi come Antonio Conte, Eugenio Fascetti, un altro grandissimo.
Bravo.
Ventura.
Bravo.
Che comunque ha fatto molto bene a Bari.
Eh sì, esattamente, quindi ovviamente stanno allestendo qualcosa di grande, la nostra famiglia è invitata e quando andrò giù sarà potente, molto.
Grazie.
Grazie a voi, perché abbiamo parlato di questo, ma la potenza, il calore lo sento anche dalla sua città del cuore, Parma, che ci è sempre stata e ci è vicino in tantissimi modi. Quindi anche questo tuo invito e le parole che state ascoltando con i radiospettatori davvero mi riempono il cuore. Grazie mille ragazzi, a tutti quanti.
Grazie Nicolò Catuzzi, figlio di Enrico Catuzzi, che abbiamo ricordato oggi. È tutto per questa puntata, vi ricordo l'appuntamento alle 21 con Calcio e Calcio, domani ancora ci ritroviamo alle 14 con Palla in Tribuna. Scusate se non ho letto tutti i messaggi, ma sono tanti, ma avete altre occasioni per farvi sentire. Grazie Simonetta Collini in regia, buon pomeriggio a tutti.